Buonasera a tutti e a tutti, da Vic White, state ascoltando Occhio Ragazzi, podcast di Spreaker dedicato al caso del mostro di Firenze. Torniamo a ospitare un bel contributo dello studioso Gianpaolo Zanetti, che, con la sua logica stringente, supportato dalla conoscenza minuziosa dei documenti fondamentali, ci parla di Mario Vanni e dell'inconsistenza dell'impianto accusatorio nei suoi confronti. Un lavoro breve, essenziale, ma comprensibile di tutto quel che serve per confrontarlo, per esempio, con il precedente lavoro di Francis Trinipet, sempre dedicato a Vanni, nel quale erano espresse posizioni nettamente opposte. Noi ci sentiamo più tardi.
Mario Vanni, attraverso la sua testimonianza al processo di primo grado a Pietro Pacciani, è diventato famoso per la sua particolare risposta data al pubblico ministero Paolo Canessa su quale lavoro svolgesse. Dichiarò infatti, fra lo stupore della corte e del pubblico, di essere andato solamente a fare delle merende col Pacciani, generando subito l'impressione di trovarsi di fronte ad una persona reticente e maldestramente pilotato fin dalle primissime battute del suo intervento testimoniale. Ci pensarono poi i giornalisti, sulla base di queste sue dichiarazioni, a coniare la fortuna locuzione compagni di merende, entrate nel linguaggio comune e tendente a definire un insieme di persone legate tra loro da un rapporto losco e disonesto. C'è da dire anche che all'interno dell'intera vicenda legata ai delitti del mostro di Firenze, Mario Vanni fu, in termini di condanna passata in giudicato, colui che pagò più di tutti fra i chiamati in causa. La palese goffaggine del suo comportamento durante le udienze ed un basso livello culturale non lo aiutarono. La sua dichiarata fede nel fascismo mussoliniano non lo rese simpatico. La frequentazione di prostitute con l'ausilio di un vibratore lo resero, agli occhi di molti, un maniaco sessuale, e la sua pervicace dedizione all'alcol lo fece apparire un deviante anche nella quotidianità. Fu pure insinuato a più riprese che fosse stato l'artefice, a causa di una poi smentita aggressione alla moglie durante il periodo della gestazione, della gravissima malattia della sua unica figlia, deceduta poi in giovanissima età. A completare il doloroso quadro della sua situazione familiare, la grave forma di epilessia sofferta dalla moglie, causa questa dei più volte riferiti rifiuti verso le sue avance sessuali, fin dai primissimi periodi del loro matrimonio. A dare il colpo di grazia alla sua immagine pubblica, compromettendo così anche un eventuale appello alla clemenza rivolto ai giudici, ci pensò direttamente lui, quando scagliò il celeberrimo anatema contro il pubblico ministero Paolo Canessa, facendosi così espellere definitivamente dall'aula del tribunale.
Dio. E voglio tutte le lettere, l'avete voi in corte d'assise. Voglio la libertà per andare alla banca e alla posta. Poi ci sarà il Signore che punirà il signor Canessa con un malasso inguaribile. Che gli toccherà
no, questo non lo può fare.
Io chiedo che venga espulso, presidente. Basta. Fra l'altro, dobbiamo sentire un test importante. Sa, le minacce a me mi fanno.
Sono tutte
è acqua calda.
Non si fanno minacce, non si fanno minacce. L'ultima volta, dico subito, è stato ammonito, è stato allontanato, poi sarà espulso dall'aula e non ci mette più piede.
Presidente, ha commesso un reato,
quanto,
secondo me.
Fino a quanto?
L'ultima parola, vi riduce il lavoro e la libertà. Ritorneremo prima
o dopo. Basta, portarlo fuori. Via.
Bene, grazie, presidente.
No, Vanni, fuori.
Via, non me ne importa.
Bene.
E tanto sono solo.
Questa sua immagine, così compromessa, agevolò moltissimo il lavoro della pubblica accusa nei processi che lo riguardarono, tanto che, appurato il fatto che fosse uno degli amici più intimi di Pietro Pacciani, bastarono le confusionarie ed a tratti inverosimili testimonianze di quelli che erano considerati due grulli di paese per cucirgli addosso una condanna all'ergastolo. Infatti, alle due testimonianze accennate non seguì alcun riscontro oggettivo di alcuna natura, non solo della sua reale partecipazione agli ultimi quattro duplici omicidi attribuiti al mostro di Firenze, ma neppure della sua presenza sui luoghi dei delitti in orari più o meno compatibili con essi. In verità, il procuratore generale dottor Daniele Propato, lasciando perdere l'immagine pubblica negativa del Vanni e valutando solamente i fatti, nel processo d'appello ai compagni di merende chiese la soluzione per Mario Vanni, in quanto, testuali parole, non c'è nessuna prova dell'attendibilità di Lotti, anzi ci sono forti perplessità sul fatto che Lotti abbia partecipato e visto. Non ci sono riscontri sufficienti per Vanni. Riguardo alle dichiarazioni di Lotti, principale accusatore dell'ex postino di San Casciano, lo stesso Propato riferì: si sono via via adeguate all'evolversi delle indagini. I suoi ricordi cambiavano a mano che l'inchiesta proseguiva ed emergevano nuovi elementi. Anche il ruolo stesso che Mario Vanni avrebbe avuto nell'ambito dei delitti non risulta ad oggi ben chiaro. Per Baccaiano nel 1982 e Giogoli nel 1983 il Lotti non ne chiarisce la funzione, mentre a Vicchio nell'84 e a San Casciano nell'85 per Vanni viene ritagliato il ruolo di colui che avrebbe operato le escissioni col coltello, dopo aver atteso che il compagno con la pistola avesse portato a morte certa i poveri malcapitati nel cuore della notte. Mario Vanni, stando alle controverse ed ancora oggi contestate dichiarazioni di Lotti, avrebbe trascinato fuori dall'auto a Vicchio e dalla tenda a Scopeti le due ragazze ancora in vita ed urlanti, quando le perizie medico-legali effettuate esclusero in modo pressoché categorico che l'estrema gravità delle lesioni riportate dalle due vittime femminili a causa dei colpi di pistola esplosi in precedenza avesse potuto consentire loro di essere ancora vigili ed in grado di porre in essere un qualsiasi tipo di reazione nei confronti degli aggressori. Veramente difficile pensare alla veridicità di tali affermazioni, peraltro prive di qualsiasi riscontro oggettivo, nel momento in cui, accanito bevitore di vino fin dal mattino, a detta dei suoi paesani e del nipote, sentito come testimone, Mario Vanni, già nei tardi pomeriggi delle sue giornate sempre uguali di pensionato, faceva fatica a rincasare a piedi. Ancor più esilarante, se non fosse per l'estrema gravità delle accuse mosse nei suoi confronti, risultò la testimonianza dell'oligofrenico totale certificato Fernando Pucci, assiduo compare del Lotti nelle sue trasferte fiorentine in cerca di amore a pagamento. Costui, infatti, nel riferire quanto vide la notte dell'omicidio dei due ragazzi francesi nella tristemente nota piazzola di Scopeti, affermò senza indugio che sentì il Vanni tagliare la tenda canadese dove questi giacevano, vedendolo poi successivamente entrare all'interno di essa camminando in posizione eretta per operare lo scempio delle scissioni sulla donna. Peccato però che il taglio riguardasse solamente lo strato esterno della tenda, che fosse lungo solamente una quarantina di centimetri e che la stessa tenda fosse così bassa da impedire forse anche ad un bambino di 8 anni di poterci entrare in piedi. Ma non è tutto. Fernando Pucci, presente a quanto asseriva fin dalle prime fasi del delitto, affermò di avere sentito solamente un paio di spari, quando invece i colpi sparati furono ben 9, come risultò poi dal numero di bossoli e di ogive repertate. Venne riferito inoltre che mentre il Pacciani sparava all'interno della tenda, il Vanni si sarebbe trovato dalla parte opposta della stessa, circostanza anche questa che apparve già allora del tutto inverosimile, perché avrebbe implicato che quest'ultimo si fosse trovato esattamente sulla linea di tiro dello sparatore suo complice. Già, la pistola che nessuno ha mai visto, ad oggi risulta ancora la stessa di quel lontano delitto del 1968 consumatosi a Signa, e nessuno è mai riuscito a spiegare, attraverso elementi concreti di indagine, come fosse arrivata nelle mani di Pietro Pacciani. Attraverso una semplice ipotesi rimasta tale di un suo misterioso passaggio di mano, Mario Vanni, in quanto complice del contadino di Mercatale e secondo un ragionamento per analogia, verrà inesorabilmente condannato. L'esimio avvocato Nino Filastò, strenuo difensore del Vanni nelle aule di tribunale, nel suo autorevole volume Storia delle merende infami, riporta un concetto tanto semplice quanto malamente applicato, secondo buona parte della pubblica opinione, nel caso del suo difeso, quello di condanna dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, dopo il tentativo di una corte di giustizia di ricostruire in un'aula di tribunale, attraverso elementi concreti di prova, lo svolgimento reale di un'azione criminosa che vedeva coinvolto il suo assistito. Risulta quindi difficile comprendere, proprio da un punto di vista strettamente giuridico, quali fossero gli elementi di prova gravi, precisi e concordanti richiesti per una puntuale ricostruzione dei fatti, scaturiti unicamente dalle bislacche e da tratti del tutto inverosimili interventi narrativi di Lotti e Pucci. Anche molti degli autorevoli uomini di legge che presero parte ai processi ai cosiddetti compagni di merende si domandano ancora oggi come tali parole abbiano potuto configurare agli occhi di altri valenti magistrati la colpevolezza richiesta oltre ogni ragionevole dubbio, in capo all'imputato Mario Vanni. Parole, o per meglio dire mezze parole, mugugni, espressioni dialettali e mezze frasi allusive di nessuno o di troppi significati, non seguite dal benché minimo riscontro oggettivo, che non sono risultate solo pietre, ma che si sono trasformate nel caso dell'uomo Mario Vanni, sempre giuridicamente parlando, in una vera sentenza di ergastolo, con veri anni di prigionia scontati dietro vere sbarre di carceri altrettanto reali. Neppure nuove indagini svoltesi negli ultimi tempi e recenti analisi tendenti alla ricerca di materiale biologico su alcuni corpi di reato sono riuscite a confermare in qualche modo la presenza di Vanni e dei suoi amici, più di bevute che di merende, sulle scene dei crimini per i quali fu così pesantemente condannato.
Era Giampaolo Zanetti che ha passato in rassegna gli aspetti più importanti della figura di Mario Vanni, esprimendo con chiarezza la propria posizione innocentista nei confronti del postino di San Casciano. Io sono Vic White e state ascoltando Occhio Ragazzi, il podcast di Spreaker che vi parla del caso del mostro di Firenze. Potete ascoltarci su Spreaker, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Ci risentiamo presto, ciao a tutte e tutti.